Moral Fiber dei Life, eccoci qui, tornati in diretta sulle libere frequenze. Abbiamo oggi in studio un ospite speciale, Tony, ciao.
Ciao, ciao a tutti, beh, speciale no.
Beh, speciale sì, perché era un bel po' di tempo che non sentivamo la tua voce. Infatti, insomma, per tanto tempo hai collaborato con Liberation Front per così approfondire alcuni temi che ti stanno a cuore. E oggi parleremo del, diciamo, connessione tra agribusiness, sfruttamento della terra e malattie, diciamo indebolimento del sistema immunitario, e anche appunto di agribusiness inteso come accaparramento delle diciamo autonomie e saggezze popolari dal basso nel campo dell'agricoltura per creare profitto, creare brevetti. Quindi ti lascio la parola.
Sì, appunto, alcuni pensierini che ho scritto, spero che questo possa stimolare pensieri, sensibilità e così via. Allora parto per oggi alcuni pensierini sul cibo. È probabilmente una narrazione un po' inflazionata e risaputa quella sulla potente deriva monocolturale dell'agrieconomia globale. Il 75% della diversità genetica vegetale scomparso in soli 100 anni a seguito del taglio capitalista impresso soprattutto a partire dalla Green Revolution. Il 75% della diversità genetica vegetale scomparso in soli 100 anni a seguito del taglio capitalista impresso soprattutto a partire dalla Green Revolution. La grande riduzione dalle 10.000 specie vegetali a disposizione negli ultimi millenni alle attuali poco più di 150. La copertura da parte di solo 12 tra queste dell'80% dei bisogni alimentari mondiali e quella di più della metà dei consumi da parte di sole 4: riso, grano, mais, patata. Il 60% delle calorie che viene da sole 3 specie vegetali: frumento, riso e gran turco. Il 99% del mercato delle banane monopolizzato dalla varietà Cavendish. Cifre forse equivocabili, ma comunque utili a rendere l'idea. È proprio in questo momento che andare su questi discorsi è utile, critico e costruttivo, in ragione del portato disgregante della pandemia. La narrazione mainstream ha certo dato spazio ad alcuni grandi fattori responsabili: la riduzione e l'alterazione degli habitat di molte specie animali selvatiche favorendo il contatto con gli umani, ampiamente provocata tra le altre cose dalla fagocitosi di suolo da parte dell'agribusiness. I mangimi carichi di antibiotici dati negli allevamenti che favoriscono la mutazione di virus e batteri verso ceppi più aggressivi. Mangimi riconducibili a grandi monocolture come mais e soia. She only tells you what she wants. Ma in questo intervento l'intenzione è virare su un fattore certamente più silenzioso e indiretto, ma comunque importante: la diversità della nostra salute dalla diversità e dalla composizione del microbiota, a sua volta dipendente dalla diversità della dieta. Microbiota, ovvero insieme dei microorganismi che fisiologicamente o patologicamente vivono in simbiosi col corpo, concentrati soprattutto nell'intestino. E microbioma, ovvero loro apparato genico che ne dirige il funzionamento. Da detta diversità dipendono le difese immunitarie, oltre ad essere un buon contributo psicologico decisamente utile ad affrontare periodi anomali. Ritornando ai dati noiosamente sciorinati prima, ci rendiamo bene conto di come un fondamentale aspetto strutturale nella produzione di cibo implementi malattia in modo certo occulto e indiretto. Ovviamente, la deriva verso l'uniformità alimentare ha un'origine precisa: favorire l'espansione delle monocolture intensive è la principale strategia del capitalismo sementiero. Il registro varietale è un catalogo che include varietà che devono essere uniformi, stabili e riconoscibili. Se non lo sono, non possono essere legalmente vendute nei supermercati. I moderni metodi di selezione hanno dato un potente contributo alla riduzione di varietà. La ricerca privata, legata alle lobby dei semi e degli agrochimici, si dà come obiettivo cibo standardizzato. E quella pubblica, finanziata da privati, pure si muove verso l'omologazione. Più diversità nei campi e nel microbiota sarebbe così un importante contributo verso la costruzione della salute, nella consapevolezza olistica che tutto è connesso e che l'effetto di un virus rientra in un insieme di relazioni. Ma ci sono forti dubbi sul fatto che la dura lezione inferta dal Covid porti a rendere operativo un riesame radicale che tocchi l'aspetto qui trattato, così come altri. L'informazione allargata nutre piuttosto l'attesa trepidante di un vaccino. La scorciatoia tecnologica disincentiva una ristrutturazione radicale, favorendo la conservazione dell'impianto agroalimentare dominante e dei suoi protagonisti. A proposito di uniformità nei campi, un aneddoto. Negli anni 40 in Irlanda la peronospora, un fungo, attaccò le coltivazioni di patate. Erano l'alimento base e dalla carestia derivarono circa 2 milioni di morti. Nel 1500 furono introdotte nel paese una manciata di patate, tutte uguali. La peronospora si era riprodotta facilmente. Gli agronomi europei, per evitare che il problema si diffondesse, andarono in Perù a recuperare le varietà resistenti.
Nel frattempo vi state ascoltando Chelsea Wolf. Vi ricordo che i numeri per intervenire in diretta sono il 346-66-73-263 o lo 011-249-5669.
Da un po' il fenomeno del cambiamento climatico risveglia e concentra attenzioni a vari livelli e contesti. Ed è scontato ricordare che questo asserve varie speculazioni. È più facile che questo ci faccia pensare all'auto elettrica come simbolo più noto di greenwashing. Ma il modo in cui si sta evolvendo la ricerca in agrieconomia riflette lo stesso segno. Il problema suggerisce potenti strategie di riconversione con l'obiettivo di tenere nelle proprie mani la soluzione, mettendo le basi per possibili futuri monopoli. I semi resilienti ai cambiamenti climatici sono esattamente la nuova frontiera delle multinazionali. Semi che darebbero resistenza a siccità, inondazioni e salinità, frutto della selezione e dell'innovazione degli agricoltori. L'industria agrochimica e biotech è al lavoro per la mappatura del loro genoma, per poi rivendicare come proprie invenzioni, coperte da brevetti, i tratti originati da detta selezione. In questo momento, per via di questa pratica, definibile a tutti gli effetti come biopirateria, la protezione, la conservazione e la libera distribuzione dei semi resilienti e seriamente minacciata. E lo è anche la sopravvivenza di moltissime comunità che ne dipendono, data la difficoltà ad acquistare annualmente i semi brevettati. L'agroecologia votata alla biodiversità, capace di rigenerare suolo e acqua, è la migliore via per offrire vera sostenibilità e resilienza. Il cambiamento climatico ha una complessità che coinvolge batteri, virus, insetti, infestanti. Gli ecosistemi cambiano in modo imprevedibile e diverso da luogo a luogo. Nonostante questo, la risposta viene affidata ad approcci riduzionisti come OGM ed editing genetico. La riflessione portata prima sulla relazione virtuosa tra salutare diversità nel microbiota intestinale e biodiversità nella produzione agricola, ha evidenziato la seria lacuna odierna su questo piano. Se nei confronti di un problema come il Covid, questa lacuna agisce oscuramente come una significativa concausa, c'è evidentemente un impianto politico sistematico all'origine. Non si modifica detto impianto e ci si affida alla soluzione farmacologica che provvisoriamente può mettere le pezze. Come abbiamo visto, non è diverso nella risposta che l'agribusiness dà ai problemi portati dal cambiamento climatico. Anche qui la scorciatoia tecnologica è la prassi, con le relative ricadute, salvataggio e conservazione dell'impianto politico che crea o almeno implementa il problema. Uso del problema per creare dipendenza, conseguire prestigio e ovviamente derivarne lauti guadagni.
.5250, siete sempre all'ascolto di Radio Blackout, questa è sempre Liberation Front. Ringrazio Tony per questo suo intervento di oggi, che appunto va a riassumere un po' certe situazioni di cui magari abbiamo già anche parlato in passato, però è sempre bene ricordare e riapprofondire, direi, di volta in volta. E sono tante le suggestioni che vengono fuori da questo testo, perché appunto riassume degli aspetti che sono molto vasti, no? Parliamo di agricoltura, parliamo di salute, parliamo di monopoli industriali, insomma questioni non sempre facili da affrontare, però in questo momento soprattutto di crisi sanitaria è tanto più importante parlarne. Soprattutto sulla questione della corrispondenza salute e alimentazione, penso che sia importante parlarne, perché se le persone si affidano unicamente, diciamo, ai media mainstream, è veramente difficile trovare un capo e una coda alle cose come stanno, alla realtà dei fatti, no? Perché un giorno ci viene detto una cosa, il giorno dopo un'altra. Penso al periodo di pandemia in cui ogni giorno veniva fuori un nuovo cibo su cui buttarsi per cercare di diventare immuni. E ora più che mai è venuto fuori il fatto che siamo carenti di tante difese immunitarie che potremmo invece ottenere e avere se avessimo un'alimentazione diversa da quella perlomeno industriale, perché il discorso della carenza ad esempio vitaminica, no? si è parlato tanto di vitamina D in questo periodo come fattore positivo nel contrastare il contagio. Il fatto che appunto molti di noi hanno carenze vitaminiche non è dato tanto dal fatto di non mangiare qualcosa o qualcos'altro, è proprio il fatto che possiamo mangiare quello che vogliamo a livello di che cosa immettiamo nel nostro apparato digerente, ma se immettiamo prodotti che sono poveri di nutrienti, che provengono appunto da un business gigantesco di produzione di cibo di massa, che punta ovviamente a fare dei profitti e non a cercare di far stare bene le persone, questo è il risultato, insomma.
Sì, poi con il discorso che ho portato c'è un problema preciso. La selezione ha virato verso la riduzione di varietà all'interno di una stessa specie. La produzione di cibo si è resa progressivamente più uniforme.
Sì.
E questo ha come conseguenza una minore eterogeneità nel microbiota intestinale. Da questa eterogeneità dipende la capacità di formare buone difese immunitarie. Per cui questo aspetto preciso che io ho toccato, da ricondurre alle modalità dell'agribusiness, questo aspetto preciso ha un modo preciso di implementare malattia ed agisce oscuramente e non è neanche toccato dall'informazione mainstream. Non è che l'informazione mainstream in tutto questo periodo non abbia portato il tema del fatto che un pianeta a priori malato implementi malattia. Questo è stato portato, ma
superficialmente,
in maniera decisamente vaga. Ad esempio, questo aspetto particolare che ho portato io non è stato proprio toccato. Secondo me è meglio andare più sullo specifico per smontare un impianto di produzione di cibo e per capire come questo in maniera occulta possa produrre una condizione di malattia, una condizione di malattia che prima lavora a un livello occulto, non si fa sentire, e poi magari prima o poi, magari dietro alla spinta di qualcosa, esplode, passa a un livello espresso.
Sì, comunque già anche solo i numeri che hai dato all'inizio della percentuale, i numeri di perdita delle specie vegetali è assolutamente impressionante. Questa sarebbe una vera crisi da affrontare.
Sì.
Vera e propria.
Highway T-bone, which way they'll roll? West side of-
aspetto che si evidenzia è che non c'è nessuna revisione di fatto nelle modalità dominanti della produzione di cibo. Nella ripartenza, nella cosiddetta fase 2, la priorità è far ripartire l'economia, e di fatto tutto quello che si sta facendo è riprendere tutto quello che è stato sempre fatto.
Una replica di quello di prima.
Ovviamente riproducendo il portato devastante, che magari prima ha delle conseguenze che non si esprimono, delle conseguenze che lavorano in una maniera occulta, ma che poi prima o poi passano a un livello evidente e magari anche di una certa drammaticità, ecco. Io nel dire questo posso dare degli esempi. Ad esempio, forse una settimana fa è stato al centro della trasmissione mediatica il tema della revisione del codice appalti. Questa revisione dovrebbe snellire le procedure per far partire un lavoro, far partire un'opera, può essere un'opera pubblica, un'opera privata, un'infrastruttura, tutto quello che vogliamo. E far snellire dal punto di vista burocratico le procedure per far partire un'opera significa anche guardare di meno al suo potenziale effetto devastante sul piano ambientale. E per cui non solo non c'è una revisione alla radice di quello che porta il problema, ma addirittura si stanno facendo delle scelte che il problema lo possono peggiorare, che la radice la possono peggiorare, naturalmente, perché in questo momento la diktat è far ripartire l'economia e i paesi si trovano anche con il problema di dover onorare i debiti, di dover restituire i prestiti che vengono dati con gli attuali meccanismi, MES, Recovery Fund. Poi non entro sullo specifico perché non mi intendo, sì. Però i governi si trovano anche con quel problema, per cui far ripartire l'economia, far ripartire il PIL è la priorità, e questo ovviamente comporta dei seri sacrifici da un punto di vista ambientale. Semplicemente si torna a rifare quello che è sempre stato fatto e non si va alla radice del problema.
Sì, e nel frattempo questa crisi ha permesso, diciamo, la gestione sociale repressiva in delle maniere che prima mai si erano viste, e questo significa che semplicemente se riprenderemo effettivamente, come sta succedendo, il ritmo di devastazione, progresso, consumo, produzione di prima, questo semplicemente significherà replicare una seconda volta quello che è successo. Sostanzialmente aspetteremo una seconda crisi tra chissà un anno o due, di qualcosa di diverso, no? Vado a dare un attimo un cisti. Ci dicono: vigili e controllori alla fermata del 18 del 57 in corso 11 febbraio angolo corso Regina, se passate di lì, quindi attenzione.
Sì, poi certo c'è anche il fenomeno, come giustamente ha precisato Livia, della strumentalizzazione del problema per fare dei giri di vite da un punto di vista repressivo, il che si è evidenziato: più militarizzazione delle strade e più controllo tecnologico e così via, leggi repressive giustificate con un problema. Ma direi che su questi aspetti in questi due mesi siamo andati anche tanto, forse non è neanche il caso che adesso continuo su questa musica. E invece, sempre sul piano della devastazione ambientale, in queste date c'è la proposta di riaprire la circolazione di regione in regione. È chiaro che a noi non ci piacciono le regole, ci piace la libertà di spostarci, questo sicuramente, però questa cosa che viene fatta semplicemente per rilanciare il turismo. Come tutte le cose che sono sempre state fatte, sono sempre state nel segno del dare la priorità al lavoro e alla produzione. Sappiamo benissimo il portato devastante del turismo nei suoi diversi aspetti. Abbiamo anche dedicato alcune trasmissioni proprio esattamente a questo problema. E anche in questo caso si evidenzia la stessa logica. Ripartenza significa fare come se nulla fosse successo, perché la diktat del PIL, la diktat della ripresa, la diktat dell'onorare chi eroga i prestiti è la cosa prevalente. E naturalmente tutto quanto possiamo chiamare come ambiente, come salute, viene sacrificato, ecco.
Sì, ed era già stato sacrificato nel mentre della fase cosiddetta 1, perché se parliamo di agricoltura, appunto, tutte le restrizioni di movimento che ci sono state nella fase precedente implicavano anche la difficoltà di potersi autogestire nella propria alimentazione, dal momento in cui gli unici spostamenti permessi erano per questioni lavorative, di salute o per andare a fare la spesa. Quindi non era nemmeno contemplata la possibilità di autoprodursi quello che, di cui si necessita, ma semplicemente l'unica opzione possibile era andare a comprare al supermercato prodotti confezionati e così via. Quindi
sì, questo è un obbligo, una conseguenza che va assolutamente a detrimento di quelle che abbiamo precisato come necessità. La necessità è quella di far ripartire una produzione di cibo diversa, segnata sì, innanzitutto dalla varietà. Se dipendiamo ancora di più dal cibo così allargato, si aggrava alla radice il problema. Poi c'è anche il discorso, anche questo forse un po' risaputo, della scorciatoia tecnologica, per cui questa dovrebbe mettere le pezze. Ad esempio l'informazione mainstream, come ho precisato prima, ci fa stare tutti quanti nell'attesa trepidante di un vaccino. E ovviamente non tocco il tema sul fatto che questo sia utile o meno, non affronto altre questioni che sono state già abbastanza affrontate dalla radio anche conflittualmente, non tocco queste questioni, mi limito a dire che la logica è sempre la stessa, quella di privilegiare di optare sulla scorciatoia tecnologica, rinunciando del tutto a tutto ciò che è un riesame radicale, una ristrutturazione radicale che ovviamente sia fatta anche di azioni concrete, di qualcosa di concreto, e così rinuncia.
Sì, questo paradigma qua si ripete di volta in volta a seconda della crisi che si ha davanti, no? Per cui prima del Covid la questione ambientale, come dicevi tu anche nel testo, veniva quasi solo ed esclusivamente così risolta teoricamente, e anche poi purtroppo nelle pratiche, dagli stessi apparati tecnologici, industriali che hanno creato questo tipo di crisi, che hanno appunto avvelenato e devastato il mondo in cui viviamo. Per cui questo rimettersi nelle mani del colpevole, tra virgolette, è un paradigma già visto anche prima di questa situazione.
E inoltre la scorciatoia tecnologica, sappiamo benissimo che è un modo per salvare l'impianto che ha prodotto, certo, il problema, per salvare un impianto capitalista di produzione di cibo. È un modo per salvarlo, ma non solo, è anche un modo di speculare sul problema. In questo periodo la casta tecnoscientifica ha sicuramente guadagnato in termini di prestigio, comunque percepita in questo momento come quella che salva dai problemi. E questo dà un guadagno innanzitutto in termini di prestigio, quindi non solo in termini di affari in termini di brevetti,
anche se sono due cose collegate, perché chiaramente prestigio significa anche più non so, donazioni, investimenti, spinte economiche di fatto.
Certo, tutto questo è poi anche una questione di psicologia della dipendenza, rafforzare la psicologia della dipendenza, che sia nei confronti di uno Stato che dà delle leggi rigorose, giustificate come necessarie, o che sia dipendenza nei confronti di un apparato tecnoscientifico, magari anche sofisticato, ma che comunque ha un determinato segno politico che abbiamo, spero chiaramente, evidenziato.
E abbiamo parlato di, diciamo, salute, alimentazione e ambiente come se fossero tre cose separate un poco, no? O comunque le prime due separate dalla terza. In realtà, l'abbiamo visto, una delle possibili cause di questa malattia zoonotica, di questo virus zoonotico, è anche la devastazione, la frammentazione degli habitat, la devastazione ambientale, che però si riconduce al mondo dell'agribusiness, perché la maggior parte di questo tipo di devastazioni deriva da necessità di allargamento di piantagioni, grandi campi di monoculture, industria dell'allevamento, oppure colture dedicate all'industria dell'allevamento, quindi mais, soia, destinate al mangime per i grandi allevamenti industriali, no?
Certo, infatti oggi in Italia la produzione di alcune eccellenze italiane come il grano padano,
come
il grano padano, sceglie come mangimi prodotti che derivano da colture importate. Sono mangimi che derivano da colture importate, per lo più da soia e da mais, che vengono dagli Stati Uniti perché costano di meno, colture che ovviamente occupano tantissima terra, che potrebbe invece essere utilizzata per produrre cibo vegetale variegato, naturalmente a tutto beneficio sia del bisogno alimentare basico, sia della salute, sia dell'ambiente.
Sì, chiaramente questo discorso non è possibile che diventi realtà nel momento in cui esiste un sistema economico che punta a questo land grabbing, a questo sfruttamento delle risorse per destinare sostanzialmente i prodotti finiti al mondo ricco e invece lascia le briciole, se non di meno, al mondo tra virgolette povero.
Sì, poi ad esempio noi potremmo fare una sfilza lunghissima di prodotti che rientrano nel monopolio dell'agribusiness. Ad esempio posso citarne uno che è l'avocado. Sicuramente a me personalmente piace tantissimo, penso che a tanti di noi piace tantissimo, però di fatto nel Perù, ad esempio, dove è prodotto in grandi quantità, questo tipo di monocoltura a tutto beneficio di chi ha nelle proprie mani l'uso di quella terra, che non sono certo gli abitanti locali, questa coltura ha tante implicazioni, porta tanti problemi. Ad esempio c'è molto consumo d'acqua che poi viene sottratto agli usi basici della popolazione. In questo momento proprio nel Perù e nel Cile, ecco, soprattutto nel Cile, forse prima mi sono sbagliato, nel Cile oggi ci sono tante persone che per avere un approvvigionamento d'acqua adeguato ricorrono ai modi più fantasiosi, ricorrono ad espedienti, sono seriamente danneggiati da questa monocoltura che occupa terra sottraendola ad altro e che evidentemente rende tantissimo, tanto che viene chiamato oro verde.
Oppure la questione della sostituzione delle grandi piantagioni di olio di palma con il nuovo, diciamo, trend dell'olio di cocco, no? Una volta diciamo additato come nocivo per l'ambiente, per la salute, così, l'olio di palma, c'è semplicemente una sostituzione di queste culture da una e l'altra, ma poi gli effetti sull'ambiente sono esattamente gli stessi.
Sì, alla fine c'è una sfilza di prodotti. Poi a proposito degli oli, molti oggi vengono usati per le cosiddette energie di energie alternative, sì, che magari vengono usate come combustibile, come possibile combustibile per le macchine o per qualcos'altro. L'olio di palma ha anche questo,
sì, come biocombustibile,
anche questa funzione. Pensiamo che nella addirittura il 40% dei mais prodotto negli Stati Uniti viene usato per produrre olio usato non a scopo alimentare, a scopo energetico. Pensiamo a quanta terra viene sottratta per usi che potrebbero essere assolutamente diversi e che sono invece a beneficio dei monopoli dell'agribusiness.
Ora, da questo discorso, per chi magari non conosce noi la trasmissione, potrebbe sembrare che in realtà potremmo tifare per tutta quella fetta di agricoltura industriale che non va sotto il monopolio, diciamo, delle monoculture o delle grandi aziende, ma che tende a puntare verso una cultura biologica o certificata e così via. Che cosa possiamo dire,
sì,
di questo?
Anche qui i discorsi che fa Slow Food in realtà non è che non sono, magari in parte sono anche buoni, però poi l'effetto concreto è quello che certi prodotti non se li possono permettere tutti. Chiaramente non è solo questo, i discorsi da fare sono tanti, però innanzitutto c'è questo aspetto. Se comunque gli stipendi sono calcolati sui prodotti più economici, fare un discorso di buono, pulito, giusto è qualcosa di difficile. Oggi sappiamo benissimo come molto del cibo che mangiamo viene dallo sfruttamento feroce della manodopera, e se si riescono a tenere i prezzi bassi, anche perché c'è questo sfruttamento feroce, perché c'è un costo del lavoro molto, molto basso. Per cui i discorsi di Slow Food non è che sono sbagliati, però bisognerebbe deve esserci anche un parallelo tra la capacità di spesa, tra gli stipendi, tra la possibilità di avere un reddito e il cibo giusto. Poi chiaramente la cosa migliore sarebbe fare sussistenza, però
infatti il punto è che comunque anche le certificazioni come di azienda biologica, di prodotto biologico, sono un business anche quello. Stiamo parlando di certificazioni che non garantiscono sostanzialmente nulla, perché gli spazi di manovra, diciamo, delle schifezze che vengono immesse nel campo industriale alimentare sono ampie, quindi non è che nell'agricoltura biologica non esistano certi tipi di prodotti chimici buttati sulle piantagioni, sulle colture. E inoltre, appunto, chi dal basso decide di vivere, campare di agricoltura, poi si trova a dover affrontare queste spese enormi per poter avere il bollino verde sul proprio prodotto che ti segnala che è un prodotto biologico, no? Quando magari è più biologico invece di quelli che trovi nel supermercato, nella sezione apposita. Quindi è un discorso proprio di privilegi, di certificazioni, di business, di così un po' di circuiti economici paralleli in cui non tutti possono entrare, e forse è anche meglio così, perché si può contrastare anche questo tentativo di riciclaggio, diciamo, di alcune istanze dal basso, di autoproduzione, scambio di semi, produzione appunto individuale, di sussistenza agricola di un certo tipo, facendo vedere le contraddizioni che sono in seno a questo nuovo business green.
Sì, chiaramente la critica si impoverisce in una narrazione pubblicitaria, ma questo è evidente.
E quando parlo di riciclaggio delle istanze dal basso, non parlo solo di terminologie, metodi di colture, così, ma anche di metodi di selezione dei semi, perché abbiamo visto più volte, soprattutto negli anni precedenti, il tentativo da parte di alcuni scienziati che appartengono a varie associazioni, ad esempio pro modificazione genetica, pro OGM, che siano quelli vecchi, quelli nuovi, non ha importanza, entrare appunto all'interno di reti di contadini che fino ad allora sono sempre stati contro gli OGM, contro i monopoli, brevetti e queste cose qua, poi cadere un po' dal pero quando invece si presenta davanti ai loro occhi la possibilità di accedere a delle tecniche di manipolazione genetica di nuova generazione e che quindi possono così aiutarli nel loro business, ma in realtà facendo più danni che altro, questo lo sappiamo.
Infatti questo è un po' il discorso che ho portato nella seconda parte del mio intervento, quello del riciclaggio degli OGM verso i semi resilienti al cambiamento climatico. E si è visto come i metodi di selezione operati dai contadini hanno effettivamente ottenuto delle varietà più resistenti, più adattate, ma poi c'è questo lavoro di appropriazione da parte dell'industria biotech che ne studia il genoma, che ne studia da un punto di vista scientifico i tratti impliciti per poi creare delle varietà da brevettare, e riciclando così in questo modo il proprio grande business. E chiaramente non so quali sono le modalità con cui queste realtà si avvicinano alle realtà contadine di base, naturalmente bisognerebbe essere nel campo per capirlo, però
il tentativo c'è ed è così l'ultimo colpo sferrato a tutti quei movimenti che cercano di puntare appunto ad un modo diverso di coltivare, di mangiare, di commercializzare sementi o piante e così via, no?
Sì, è un modo fagocitato dall'industria biotech. Chiaramente tutte le varietà che mostrano dei buoni segni di adattamento sono utili dal punto di vista di uno studio proteso a ricavarne dei semi che teoricamente funzionino verso quello che sarà il clima del domani.
Sì, l'abbiamo visto sia a livello di modificazione genetica come selezione delle piante che più si possono inserire in un mondo sempre più invivibile sostanzialmente, ma anche a livello di tipi di coltivazione, modalità di coltivazione, quindi le coltivazioni più estreme, no? Senza acqua, senza terra, via dicendo, puntano anche in quella direzione lì.
Sì, poi tra l'altro c'è anche il caso, forse ne avevo parlato già un po' di tempo fa in una vecchia trasmissione, il caso di un contadino francese piuttosto ingegnoso che è riuscito ad ottenere dei pomodori coltivandoli in un territorio molto povero di acqua, in una regione, mi sembra Languedoc-Roussillon, mi sembra nel sud della Francia, verso più vicino alla Spagna, in una regione povera dal punto di vista delle piogge, però attraverso un sistema di selezione, evitando completamente di usare acqua, è riuscito ad ottenere alla fine dei pomodori che crescono senza doverli innaffiare. Magari ci è riuscito dopo 2 o 3 anni di selezione senza innaffiarli, ma semplicemente facendoli vivere in un ambiente povero d'acqua, povero di piogge, poi raccogliendoli alla fine della stagione, insomma facendogli passare tutto il periodo povero idricamente, proprio per fargli sviluppare una resistenza, e lui alla fine è riuscito ad ottenere dei pomodori decisamente resilienti, però più saporiti, perché poi avendo meno acqua hanno più sali minerali e sono anche migliori dal punto di vista del gusto. Ma mi immagino che questo lavoro abbia risvegliato interesse da parte dell'industria biotech, perché quei semi ovviamente vengono studiati, magari vengono, non so, elaborati, incrociati per produrre per produrne altri che poi funzionano benissimo sul piano dell'agribusiness, sul piano di come questo si adatti ai problemi portati dal cambiamento climatico. Poi ovviamente su un piano più tecnico sono assolutamente ignorante, lo ammetto, però su un piano così più generico, politico, mi sembra che...
Sì, oppure avevamo fatto qualche esempio di tentativi riusciti di coltivazione sottoterra in alcune piante, quindi in assenza di luce o con luce artificiale e così via, anche quelli sono un esempio di questo tipo. Comunque per chi non avesse ascoltato queste puntate in cui parlavamo di questo tipo di agricolture... E degli argomenti che stiamo citando in questi ultimi minuti, vi invitiamo, insomma, se lo desiderate, a connettervi al sito radioblackout.org e a ricercare anche con solo delle basiche parole chiave sul sito, nella sezione apposita potete trovare poi i podcast di riferimento.
Io in questo testo che ho scritto ho messo insieme due argomenti che possono sembrare lontani. Uno è un aspetto specifico di come l'alimentazione dominante implementi malattia, e l'altro è come l'agribusiness, come il monopolio sui semi si adatti al cambiamento climatico. Possono sembrare due aspetti lontani, in realtà rivelano le stesse dinamiche anche rispetto al problema del cambiamento climatico. Anche qui la regola è la scorciatoia tecnologica che permette di non riformulare un impianto. Secondo la logica della se vogliamo che tutto rimanga come bisogna che tutto
cambiare cambi. Tutto ecco. Per non cambiare niente.
Ecco, diciamo che la logica è un po' quella. Ovviamente non si tratta solo di salvare un impianto, ma anche di fare di necessità virtù, ovvero di trarre beneficio dai problemi, perché poi se quella scorciatoia tecnologica diventa la prassi, ovviamente se questo monopolizza l'agrieconomia, quello garantisce un nuovo monopolio, insomma riproduce i monopoli che da un bel po' di tempo l'agribusiness possiede, ecco.
Infatti più che di necessità virtù, di necessità profitto.
Sì,
non parlare
certo,
di
necessità
virtù.
Profitto, che
sì.
È
Va bene, allora direi che più o meno abbiamo sviscerato un po' questi argomenti. E adesso sono le 18:15, quindi passerei gli ultimi 15 minuti a dare un paio di appuntamenti importanti. Nel frattempo arriva un messaggio sempre al 346-66-73263, numero di cellulare della radio, a cui potete ovviamente scrivere per contribuire con le vostre riflessioni e pensieri al dibattito di oggi. Luca ci dice: fermare il disastro iniziato 10.000 anni fa è difficile, ma ciò che è più preoccupante è l'assuefazione e la rassegnazione davanti alle nocività. Purtroppo questo è vero, probabilmente è un'assuefazione e una rassegnazione che si inaspriscono sempre di più, diventano sempre più dominanti e totalizzanti, perché lo vediamo insomma anche con lo stato delle lotte attuali, insomma, di quanto poco efficaci ultimamente siano. Questo significa che il capitalismo, il sistema industriale tecnologico è riuscito a inglobare tante delle istanze diciamo antagoniste, per così dire, al proprio interno e quindi renderle sostanzialmente innocue. Penso ai movimenti ambientalisti degli ultimi mesi, anni, ed è quello che mi viene in mente, insomma, di quanto poco radicale possono essere le loro rivendicazioni.
Sì, poi se a proposito di questo messaggio, penso che questo 10.000 anni fa si riferisca al fatto che il discorso che portiamo in realtà sia un discorso vecchissimo.
Sì, diciamo che con l'inizio dell'agricoltura chiaramente ci sono stati il processo storico che ha portato alla situazione attuale è decisamente il cambiamento della stanzialità dell'essere umano e dell'inizio della coltivazione è stata una rivoluzione realmente che ha portato benefici ma anche tanti tanti problemi.
Sì, certo, poi il capitalismo forse ha solo esacerbato questo meccanismo, ma magari diciamo che è iniziato anche nelle potenti civiltà agricole di tanto tempo fa, quelle egizie, la civiltà dell'Indo, la civiltà azteca, probabilmente ognuna di queste ha avuto una potenza che si è retta sulla monocultura.
Sì, esatto, e questa cosa ha avuto delle ripercussioni fortissime anche che sono andate a causare anche il crollo di queste civiltà, un po' come viene così spiegato nel libro di Diamond, in cui viene così, insomma, viene un po' spiegato quanto l'agricoltura abbia contribuito a sia la devastazione dei suoli da tempi immemorabili, appunto praticamente da quando è stata inventata, fino a tutte le degenerazioni sociali del controllo dei territori, proprietà privata, accumulazione dei beni e così via, no? Schiavitù, del bestiame e in seguito poi di tutte le categorie di oppressi storici.
Sì, chiaramente penso che ha anche segnato un cambiamento importante sul piano del paradigma religioso, anche il passaggio al patriarcato,
esatto,
o la nascita delle grandi religioni, penso che hanno avuto questa...
Sì, e chiaramente... Sì.
Anche se forse quest'ultimo discorso andrebbe un po' approfondito, adesso sto dicendo due cose a muzza, però no, diciamo che
no,
anche
ma
un po' così.
È un discorso interessante che è anche complicato da affrontare, però se lo si riesce ad affrontare bene è anche molto lineare, si capisce molto bene, poi magari ci abbiamo solo 10 minuti e non lo faremo, però i collegamenti sono tanti tra le varie tipi di oppressioni e la nascita dell'agricoltura, quindi... Non sarebbe da chiudere gli occhi di fronte a queste evidenze, solo questo.